Eccoci qua, al telefono abbiamo Roberto Mandolini, curatore di Rockerilla. Ci senti Roberto?
Ciao Roberto.
Ciao, come stai?
Bene, grazie. Allora,
ciao Roberto.
Ciao.
Spiegavo agli ascoltatori che al telefono abbiamo Roberto Mandolini, uno dei curatori di Rockerilla.
Sì, siamo qui per presentare la nuova Rockerilla e fare un po' di informazione musicale sulle frequenze di una radio libera, come stavamo dicendo prima.
Di una radio libera che, come Rockerilla del resto, è stata responsabile di aver portato avanti un certo tipo di musica in tempi non sospettabili assolutamente.
No, che poi possono essere anche quelli di ora, insomma, continuano a esserci, come sappiamo tutti, mille mondi sotterranei di cui pochi parlano, ecco.
Assolutamente sì.
Allora, introduciamo subito delle novità per chi Rockerilla la conosce già, perché con il numero in edicola dal 15 marzo, e già sto parlando della prima grande novità del giornale.
Sì, vogliamo dire che numero è?
È il numero 307.
307.
Sì, è un giornale che ha più di 26 anni, per cui insomma ne ha, diciamo, 27 insomma, quasi. Per cui è un giornale che è... ha fatto un po', per molti, ha fatto la storia della musica indipendente, nel senso come anch'io sono cresciuto leggendo sulle colonne di Rockerilla le recensioni dei dischi, per esempio dei Dismortal Coil, che voi state usando come base per questa intervista. E si è rinnovata con il tempo e l'ultima novità è quella di aver cambiato formato dopo tanti anni, ed è quella anche di aver deciso di uscire il 15 del mese invece che il primo del mese, come fanno la stragrande maggioranza.
Ti fermo subito e questo dico, è una grande cosa, perché il primo del mese vado in edicola, mi riempio di carta che mi basta per tutto il mese e alla fine diventa una cosa impossibile.
È stata una scommessa, perché abbiamo avuto dei problemi anche con i distributori che dicevano no, ma come, non si fa, il 15 si fa sempre il primo, però proprio anche per venire incontro un po', per cercare di differenziarsi da delle riviste che si assomigliano sempre di più, sempre troppo, abbiamo fatto un questionario qualche mese fa chiedendo ai lettori cosa avrebbero preferito di nuovo nella rivista, cosa invece non avrebbero gradito, insomma, che continuasse a esserci, e quindi essendoci questo rapporto stretto tra i lettori di Rockerilla, gente che appunto la legge anche dal numero uno, quindi insomma persone che secondo me bisogna sentire quando si fanno dei cambiamenti, che è venuto fuori una piccola rivoluzione di cui la data di uscita probabilmente è la più vistosa.
Però anche
parliamo anche del formato, un formato sì. Snello, un formato maneggevole rispetto al formato fino del mese scorso, invece non so se vi ricordate, era abbastanza ingombrante, molto largo, era più grande di un A4, insomma.
Sì, anche perché chi ha letto i primi numeri ricorderà senz'altro che forse si poteva definire come fanzine più che come rivista Rockerilla nei primi numeri.
Lo spirito forse è rimasto in parte quello, nel senso che la gente che ci scrive ha sempre una grande passione, nella stragrande maggioranza dei casi, direi il 99% è tutta gente che nella vita poi fa altro, per cui insomma dedica il proprio tempo libero a questa passione con professionalità peraltro, perché è tutta gente che ha una grande cultura musicale e che cerca di raccontare questa propria passione per comunicarla agli altri.
Vogliamo fare qualche nome tra i vostri giornalisti, redattori, magari tra i più famosi?
Che scrive dal numero uno, insomma, per cui ecco, è una figura storica, ci sono Elio Bussolino, Giancarlo Susanna, Enrico Ramoni, insomma Aldo Chimenti.
Ah,
sono tutte persone che scrivono da più di 20 anni, qualcuno 30 anni, ovviamente ha cambiato magari rivista, come Giancarlo Susanna, che è stato anche una delle voci di Radio Rai. Sono tutte persone che hanno fatto della musica un po' anche una loro ragione di vita.
Scusa Roberto, io leggo sul direzionale, sulla prima pagina di Rockerilla, supporto Roberto Mandolini. In che senso supporto?
Supporto vuol dire tutte quelle cose che non si vedono, che stanno alle spalle, che da risolvere problemi di tipo tipo appuntamenti mancati, di tipo bisogna contattare Tizio e Caio perché quello ha la febbre e non può andare all'appuntamento per l'intervista, di tipo Dio, ci sono dei file che non si riescono a scaricare perché pesano troppo, allora creiamo velocemente un FTP da cui poter risolvere questa questione, ecco, tutte cose che poi magari non si vedono sulla rivista. Per cui serviva una persona che si occupasse anche di questo e io mi sono tirato avanti, insomma mi sono fatto avanti, e per cui la definizione più giusta è sembrata supporto, perché do una mano a chi invece la redazione la fa, che sono Isabella Rivera e Giancarlo Currò.
Diciamo che per quanto riguarda i contenuti, soprattutto rispetto al passato e soprattutto rispetto anche a quello che danno le altre riviste, ma non necessariamente, insomma, ecco, diciamo forse rispetto a quello che è un po' il mondo della musica di oggi, vedo che forse poi magari mi correggerai o meno, manca un po' quello che è il settore dance, che invece magari in altre riviste è più sviluppato. In questo senso mi pare che Rockerilla sia un po' più rock e un po' più alternativo, meno elettronico forse, o comunque meno rivolto.
Ma mi chiami direttamente in causa, perché nel supporto è incluso anche la diciamo direzione proprio di quelle pagine di musica elettronica che vanno sotto il nome di Sonic Bang, che puoi vedere stanno alla fine del giornale, quindi sì, questo hai ragione tu, sono considerate in secondo piano.
Sì, diciamo che sono più sviluppate in altre riviste, ecco.
Probabilmente sì, nel senso che comunque la musica elettronica negli ultimi anni è la musica che tra virgolette diciamo va anche di moda, nel senso che è entrata nel tessuto del pop e un po' perché è anche più facile farla, nel senso che chiamare un artista che suona con un laptop costa sicuramente meno dal vivo che chiamare un gruppo e pagare 5 elementi magari.
Sì, è anche meno, come dire, spettacolare, però.
È anche meno spettacolare, questo è un altro problema della musica elettronica. Anche farla a casa, uno si può costruire il proprio studio semplicemente con i software oggi a disposizione, mentre invece se si vuole registrare un disco, non lo so, di jazz o di rock, insomma, bisogna affittare lo studio, magari pagare un turnista che suoni uno strumento in modo migliore, insomma, ecco, è più laborioso, è più lungo, bisogna scrivere gli arrangiamenti che spesso sono inesistenti nella musica elettronica. Non voglio dire che sia facile in assoluto fare un disco di musica elettronica, però voglio dire che negli ultimi anni sicuramente c'è stato un inflazionamento di musica elettronica. Rockerilla mi sembra che riesca a seguirla, anzi riesca a seguire diverse sfaccettature che alle volte mancano, non lo so, ci sono anche lì ovviamente generi più in evidenza e generi meno in evidenza. Esistono, mi ricordo qualche mese fa abbiamo parlato di un gruppo inglese che si chiama Radio Massacre International, evidenziandone l'ultimo disco, che è un gruppo che fa dischi da più di 10 anni e si riallaccia alla tradizione dei Tangerine Dream, quindi insomma poco probabilmente seguita dai gruppi dai ragazzi di oggi, e con assoluta passione, con un seguito enorme, e concerti in Germania dove magari sono più conosciuti che in Italia, che spesso sono esauriti. Per cui ecco, cerchiamo anche lì di seguire i fermenti, diciamo, della scena elettronica, sempre senza insomma dover per forza parlare soltanto del disco di prima classifica o di cui passano i video, parlando anche di quello se capita, però non sentendoci obbligati a farlo.
Bene.
Sempre sulla linea editoriale, chiamiamola così, la copertina è dedicata a, oserei dire, un monumento, a un vecchiume, anche, un onesto vecchiume, cioè a Morrissey. E dentro poi ci sono anche altre cose legate un po' al passato, diciamo così.
Sì, è brutta, onesto vecchiume è brutto però,
sì, cioè, vabbè, insomma, cioè, abbiamo tutti Morrissey, per carità.
Io mi prostrerei di fronte a Morrissey e farei anche molto altro. Adesso potete andare avanti, perché insomma mi sembrava proprio brutto questa cosa, che
uno prego. Dei personaggi più odiati e più amati forse, cioè, nel mondo del rock, insomma, uno che si fa odiare anche molto sicuramente per i suoi modi, che si è innamorato di Roma, la città peraltro dove io vivo, e ha deciso di registrare quest'ultimo suo disco a Roma. Morrissey ha avuto degli anni un po' di oblio, no? Ha fatto dei dischi dimenticati e dimenticabili, un paio d'anni fa è tornato secondo me con un ottimo disco,
You Are the Quarry, me lo ricordo anch'io,
e questo ha fatto sì che un po' si sentisse, ecco, lui ha fatto questo cambiamento di vita, ha venduto la sua villa a Los Angeles e si è ritrovato a girare per i vicoli di Roma, un po' perché siamo più provinciali rispetto agli americani da un certo punto di vista, un po' lui ha detto perché lo stato di polizia che viveva a Los Angeles, insomma, gli era ormai diventato troppo oppressivo, per cui invece a Roma, dove si può attraversare la strada anche non sulle strisce pedonali, che a noi sembra banale, ma lui no, e dove se uno va in giro vestito magari strano non corre il rischio di essere fermato in 5 secondi, questa atmosfera l'ha fatto un po' innamorare. Ora si dice anche che qualcuno abbia scritto che lui vuole comprarsi una casa a Roma per vivere qui parte dell'anno, non lo so se questo sarà vero, però il fatto che abbia registrato un disco non negli studi di Abbey Road a Londra, non negli studi di Los Angeles, dove lui sicuramente avrebbe potuto fare, ma negli studi peraltro nobilissimi di Ennio Morricone a Piazza Euclide qui a Roma, ha dato comunque dimostrazione di essere in grado di mettersi in gioco nonostante il personaggio, insomma, che si è costruito col tempo.
Scusami, piccola domanda da fan e da provincialissimo, quali sono? Mi sarei messo davanti fuori lì, fuori dagli studi, l'avrei aspettato, probabilmente gli avrei rotto le scatole. Come sta?
Di più abbiamo fatto, abbiamo camminato di notte, lui ha passato 4-5 mesi qui a Roma e ogni volta che un amico lo incontrava in pizzeria o a Piazza del Popolo chiamava gli altri, oh, c'è qui, tutti di corsa a cercare di
incontrare. Lui come reagiva?
E devo dire che era anche... Ovviamente in certi momenti era anche gentile, nel senso ha salutato, poi lui con quella sua aria, con qualcuno si è anche fermato a fare quattro chiacchiere, però poi appena vedeva un po' la folla, ecco, si dava, non era proprio normale forse, non lo so.
Va bene, prego, continuate.
Torniamo alla rivista, in cui devo dire ci sono c'è un'impostazione più o meno classica, cioè vale a dire ci sono le interviste, ci sono i brevi articoletti di presentazione delle novità, ci sono le recensioni dei concerti e così via, e poi c'è ormai una cosa che c'hanno più o meno tutti, le pagine sul cinema, la pagina sui libri, e poi avete anche una pagina sull'arte contemporanea. Questo mi ha un po' incuriosito.
Sì, questa è una pagina che viene dai nostri referendum, è uscito fuori appunto dal referendum che abbiamo fatto a dicembre, che è una pagina letta moltissimo da questa ragazza molto brava, che di solito parla di mostre, anche lì mostre che non hanno molto riscontro su altri media, per cui non si trovano, insomma, i servizi neanche su Rai 3, magari quelli regionali di solito parlano di queste cose, e lei va a scovare questi personaggi che sono assolutamente brillanti, almeno dal suo punto di vista, e cerca di raccontarne un po' la vita e soprattutto l'arte. E questa è una scelta editoriale di Roccherilla già da qualche anno, nel senso che appunto Isabella Rivera, che è l'editrice, la redazione, vuole proprio, lei ci tiene a dare questo taglio, lei insomma si sente sganciata un po' dalle logiche di mercato e comunque non le interessa, insomma, seguire, tant'è che adesso la pagina di videogiochi, che per qualche mese appunto ha provato a vivere su Roccherilla, verrà chiusa, perché appunto l'editore, insomma, ha detto che non vuole rubare spazio ad altre cose, con un tema che lui non ritiene essere, insomma, così interessante dal punto di vista culturale. Ora qua si può vedere anche un dibattito.
Effettivamente mi pare che sia anche un po' scaduto l'argomento, nel senso che i primi videogiochi erano altra cosa, insomma, cioè oggi forse anche lì siamo solo a livello di tecnica e poi poco
sì,
altro.
Io non seguo proprio l'ambito, però mi rendo conto che seguendo la musica elettronica spesso escono fuori questi musicisti che fanno, no, le colonne sonore, sì, per cui Damon, Tobin, gli stessi Manic all'inizio, che non sono elettronici, insomma, ma spesso mischiano elettronica e rock. Quindi è un mondo che un po' si interfaccia, per cui ecco, se c'è una persona preparata che sa parlare in un certo modo, secondo me non c'è da scandalizzarsi. Però il discorso è che comunque lo fanno probabilmente già tante altre riviste, magari anche più approfonditamente e meglio, per cui Roccherilla cercherà ancora di differenziarsi. Per esempio nel numero in edicola il 15 aprile, vi posso già anticipare che ci sarà anche una paginetta chiamata Open Space, in cui degli artisti parlano senza interlocutore, cioè dicendo quello che pensano su argomenti che scelgono loro proprio, e ci sarà Luca degli Assalti Frontali, che ha detto la sua su diverse cose, e ci sarà anche l'ideatore della serie DJ Kicks, che è la famosa serie di remix che un po' ha fatto la fortuna appunto della musica elettronica di un certo tipo negli ultimi anni.
A questo punto una pagina sul teatro?
una pagina sul teatro
è stata bocciata.
Magari probabilmente nessuno degli attuali collaboratori del giornale riesce a parlarne in modo sintetico, perché il problema sulla carta stampata è che bisogna essere estremamente sintetici, perché spazio non lo si ha, lo spazio costa moltissimo in termini di stampa e di distribuzione, per cui bisogna avere la capacità di essere sintetici senza essere superficiali, cioè non essere generici pur essendo generali.
Ti faccio una domanda, allora, visto che il mio collega, il mio compagno di giochi, come lo vogliamo chiamare, non la pone, la pongo io, poi magari, non so, chiedo aiuto, ecco. È una cosa, secondo me, fondamentale in questo settore, perché spesso e volentieri ci capita di avere a che fare con recensioni entusiastiche di dischi che noi reputiamo pessimi. Vabbè, al di là dei gusti, al di là di tutto, poi magari ci confrontiamo tra di noi e magari le reazioni sono le stesse. E questo da una parte, dall'altra vediamo il comportamento delle case discografiche con noi, che in base alle loro priorità ci ordinano quasi di fare in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Allora mi chiedo, quante pressioni c'è in un giornale, cioè quanta pressione c'è da parte delle etichette, da parte di chi fornisce la musica su cui parlare e di cui parlare, da parte appunto delle etichette, e come viene affrontato questo discorso? Non so se mi sono spiegato bene.
Chiarissimo, un minimo di pressione c'è ovviamente, anche perché un Rockerilla comunque, diciamo, è un marchio conosciuto, e per cui fa piacere sempre alle etichette avere una recensione di un certo tipo su Rockerilla, ma sanno bene ormai, perché è una pratica che dura probabilmente da sempre, che l'editore non ha mai detto a nessun collaboratore: devi scrivere bene di questo disco, assolutamente, cioè lascia la libertà completa a, dopo appunto aver acquistato la fiducia dell'editore, il giornalista ha la possibilità di scrivere come vuole di un disco, spesso e volentieri significa scriverne più bene che male, nel senso che l'editore ne scriverebbe peggio, quasi sempre. Io quando parlo appunto con Mario Rivera, con Isabella Rivera, mi capita di scambiare delle impressioni e loro dicono: ma io ho sentito, non lo so, Franz Ferdinand, non ne avrei messo, insomma, per dire un nome, però la libertà è totale. Abbiamo parlato male di dischi di cui si aspettavano, dovevano poi partire campagne pubblicitarie, tipo il disco di Cure, l'ultimo, Rockerilla ne ha parlato male e non c'è stata ovviamente nessuna ripercussione interna alla rivista. Questo cosa comporta? L'altro lato della medaglia è che ci sono ovviamente delle persone che seguono determinati generi e quindi trasmettono questa passione enfatizzando alle volte eccessivamente, probabilmente per altri, per altre persone che non hanno la stessa passione, determinati dischi. Questo poi è un po' quello che si fa quando da lettore si ha una rivista in mano: uno cerca di individuare quei nomi, diciamo, più affini o che probabilmente riescano a seguire di più le coordinate musicali che piacciono, e quindi poi a seguire quelli invece che altri.
Ma io ti faccio un augurio, nel senso, su Blow Up leggo Christian Zingales e se lui ne parla bene non mi piace il disco. Su Rumore guardo Claudio Sorge e non lo leggo neanche. Io spero che con Rockerilla, con la recensione di Roberto Mandolini, ci sia almeno un po' più di affinità. Vabbè.
Però può essere che sia il contrario, comunque a quel punto l'utilità può essere è la stessa, nel senso che non perdi tempo a sentirti quei dischi, magari.
Sì, no, beh.
Però ecco, in questo caso, nel senso di appunto quello che ha citato Livio, Zingales, vabbè, è una persona che può avere dei gusti personali e possono essere molto diversi dai nostri o addirittura contrari dai nostri, anzi lo sono sicuramente, perché fare un articolo su Mauro Repetto, vabbè. Al di là di questo, mi chiedo come mai tutti i dischi di una determinata etichetta discografica, che è poi quella dei Daft Punk, giusto per dirla tutta e per non fare nomi, ecco, come mai tutti i dischi di quell'etichetta siano disco del mese, siano, meritino la copertina, meritino
le pagine di Rockerilla o in generale in giro?
No, diciamo che Rockerilla è l'unica che forse si astiene da questo. Anche perché noi ultimamente non è che l'abbiamo avuta molto sott'occhio, per cui non sappiamo come fa Rockerilla in questo senso. Però mi riferisco ad altri
giornali. Schiettamente, normale, cioè, voglio dire, spesso le copertine si danno ovviamente a, in Italia almeno, perché in Inghilterra adesso c'è un'altra abitudine, quello di darla a nomi del passato. Se vedi Mojang, Katz, difficilmente vengono date a dischi in uscita, sono tutti artisti di 30-40 anni fa, Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones.
Sì.
In Italia invece ancora si ha l'usanza di dare una copertina a un disco in uscita. Allora, è ovvio che ci siano dei nomi che rappresentano un po' la storia, come Morrissey per Rocker Hill, un po' rappresenta insomma l'identità del giornale, per cui tutti hanno avuto piacere a darla, insomma. È ovvio anche che poi è contenta anche l'etichetta musicale della faccione di Morrissey in primo piano, per cui poi magari è più predisposta, tra virgolette, poi quindi a investire con una pubblicità di Morrissey, che peraltro su questo numero neanche c'è, per cui una regola che non vale sempre, però... Di solito, ecco, la norma è che sicuramente sono interessate le case discografiche a sapere quale copertina uscirà e questa è un po' una, dipende, io non so come funzionino le altre riviste, c'è scritto anche su altre riviste, ma non sulle due che avete menzionato voi prima, per cui suppongo però che funzioni un po', ecco, si cerchi sempre un nome che un po' rappresenti, ecco, l'identità della rivista o quantomeno, magari, da noi a Rockeria ti posso dire tranquillamente che si fa una specie di votazione interna tra alcune persone e si decide in modo oligarchico, non democratico, e si decide a quale copertina sembra più rappresentativa per quel numero, ecco.
Comunque ben vengano 50 copertine di Morrissey piuttosto che una di Daft Punk, Basement Jacks o tutta questa gentaglia qua. Vabbè, al di là di questo, vogliamo continuare con la presentazione del giornale che avevamo cominciato all'inizio chiacchierata?
Facciamo velocemente prima di annoiare gli ascoltatori che sennò sì... non compreranno mai Rockerilla, diciamo velocemente che come avete iniziato a dire voi, il numero contiene le solite interviste iniziali, quindi su questo numero ci sono Yeah Yeah Yes, Placebo, Flaming Lips, no, Flaming Lips non è l'intervista, ancora non c'è, insomma, ci sarà il disco del mese, scusate, ci sono Sun Kill Moon, ci sono i Telex, che è un vecchio gruppo appunto dei primi anni 80, sì. Dopo 20 anni ha fatto un disco nuovo e quindi Rockerilla è contenta sempre quando questi gruppi riescono fuori dopo tanti anni, i Neon, di cui è uscito un cofanetto antologico per la Rinata con Tempo, un altro marchio che Rockerilla ha sempre sì. seguito nel passato.
E ma che è proprio Rinata, quindi, cioè sono
ha fatto uscire due box, quello dei Panko sì. e quello della il mese scorso c'era un'intervista proprio alla c'era un'intervista proprio al tipo che ha ripreso il marchio della Contempo che spiegava, insomma, sì, che l'idea è quella proprio di rifare un'etichetta che non solo ristampi vecchio materiale, ma che esca anche con dei dischi nuovi.
Quindi c'è da aspettarsi anche che probabilmente nascano proprio come etichetta e ricomincino a produrre materiale.
Penso che nelle loro diciamo aspettative sia questo quello che vogliono fare.
Anche questa è un'etichetta assolutamente storica per quanto riguarda un certo tipo di
musica. Poi avete detto anche le pagine di cinema, che di solito erano di più, adesso incidentalmente su questo numero sono state un po' sacrificate, e poi la parte più cospicua della rivista, che probabilmente sono le recensioni, per cui una valanga di recensioni, dai Flaming Lips, che sono il disco del mese, a quelle meno conosciute delle rubriche come Subterranea, come Arcana Sonora, che sono insomma più stuzzicanti per chi segue percorsi alternativi.
Parliamo della vexata questione dei i voti. Voi mettete i voti.
Questa cosa è cambiata da pochissimo, c'erano le stelline, anzi c'erano le R fino a due numeri fa, e proprio il questionario rivolto ai lettori di Rockerilla ha, diciamo, ahimè, perché io sono contrario a questi voti, perché non li sopporto, però ahimè, quasi il 90% dei questionari hanno decretato che una delle pecche di Rockerilla era che aveva i voti in 5, diciamo, stelline, 5 R possibili, ed erano troppo pochi. Bisognava passare ai decimi, io spero che non si passi alle appunto ai decimi di voto, nel senso ai 7.2.5, perché sarebbe ridicolo, insomma.
Ma da lettore credo che comunque serva poi riuscire a capire se un disco piace o non piace, alla fine è questo. Perché magari si legge la recensione e poi alla fine non si capisce bene se il disco è piaciuto o meno, perché magari
è il problema di chi la scrive, insomma.
Sì, riferendosi sempre al solito Zingales, troviamo recensioni che sono piene di nulla e che alla fine non si capisce se il disco è bello o se è brutto, se non guardando
sì,
poi...
capita anche da qualcuno su Rockerilla, alle volte capita anche a me di leggere recensioni di miei amici e dico ma gli sarà piaciuto o no, però diciamo che alla fine secondo me ecco una caratteristica delle recensioni di Rockerilla sono abbastanza... cioè, si capisce la passione che c'è dietro, ma poi alla fine si capisce anche un po' il disco, come inquadrarlo, insomma, ecco, di cosa si sta parlando, se è un disco di un certo genere, di un altro genere, se gli è venuto bene o se gli è venuto male, insomma.
Io ho un'altra domanda che però esula un po' da Rockerilla, che però è più o meno legata. Ora io mi trovo a ottenere molte informazioni da internet, ci sono molte webzine anche in italiano, molto dignitose e molto precise, puntuali e complete.
Magari gratuite.
Soprattutto gratuite, cioè in un mondo adesso in cui l'informazione musicale costa sempre meno, come si riesce a fare una rivista che uno deve alzarsi la mattina, andare in edicola, comprarla e poi pagarla?
Secondo me una differenza, c'è stato un incontro a Berlino un mese fa in cui mi hanno invitato per il decennale di un'etichetta di musica elettronica di Chicago, la EFTI, in cui diversi giornalisti di diversi paesi, Spagna, Francia, Olanda, Svezia, Svizzera, abbiamo parlato proprio di questo, che sono insomma una rivista, tutti scriviamo su riviste cartacee, non free press, e tutti, diciamo, l'idea alla fine su cui tutti erano d'accordo, che una rivista ha una linea editoriale e comunque garantisce una qualità che non tutte ovviamente le webzine, su alcune scrivo anch'io, ma probabilmente non sono neanche le migliori, insomma, però dicevo, su internet possono scrivere tutti, nel senso che posso fare un sito in una serata, questa sera, e posso mettere su, per cui posso mettere su quello che voglio, insomma,
sì, figurati,
cioè, non c'è una redazione che in qualche modo verifica, non dico che censuri, ma verifica o quantomeno ti dà la linea editoriale che tu poi spontaneamente, insomma in qualche modo, però sai che stai apparendo su un marchio di un certo tipo, per cui sei spinto a scrivere anche correttamente, perché magari sul web si leggono alle volte anche cose scritte non in italiano, ma al di là di questo io leggo quasi ogni giorno, vado a vedermi tutte le webzine che conosco per capire cosa è uscito, di cosa parlano, insomma non solo quelle americane ma anche quelle italiane, alla fine trovo che nessuna in Italia, nonostante un paio secondo me sono fatte molto bene, però nessuna è riuscita ancora a trovare una forte identità, insomma, ecco, questo è un po', dipende un po' dal contributo di chi scrive, e secondo me invece le riviste come Rumore, Blow Up, Rockerilla o stessa Rockstar hanno un'identità. Questa può essere una cosa che a qualcuno può essere utile, altri no, la persona più navigata, magari che ascolta musica da 30 anni non ha bisogno di, oppure dice ho capito, io è inutile che perdo tempo a leggere, che ne so, recensioni di cui non me ne frega niente, so che la rivista già fa un filtro per conto mio, nel senso che mi filtra poi quelle 200 recensioni al mese, che insomma non sono neanche poche, però ne lascia a casa le altre 200 di cui non avrei neanche il tempo di leggere, mi fido di questo taglio editoriale perché lo condivido e quindi poi non so, io ci sono anche altre risposte più banali, non so, io leggo la rivista che ne so, steso sul prato, uno potrebbe dire mi porto il PC, c'ho il wifi, sto in una città dove ci sono le possibilità di collegarsi anche lì e me
sì,
lì.
Roma, noi siamo in mezzo al niente nel nord-est. Vabbè.
No, anche Roma è così, io mi riferivo magari a Milano dove insomma per queste cose probabilmente sono più avanti, ma poi c'è un legame affettivo, io da lettore compro un sacco di riviste, come mi piacciono, le collezioni, le tengo a casa, insomma me le vado a rileggere dopo mesi, dipende anche dall'utilizzo che si fanno, la cosa comoda del webzine, cito Pitchfork per citarne insomma quella
giusto, più, giusto per citare sì, la più nota,
la più nota, è che ha un bel archivio, per cui se ti è comodo vai anche lì, però poi vedi anche la differenza anche lì tra i 9.5 e i 2.0, probabilmente dipende anche lì da chi scrive, insomma, nel senso che
sì, ci sono dei dischi che hanno preso dei voti altissimi che a noi non sono piaciuti per niente e altri che forse non
sono. Quindi poi la regola forse è la stessa.
Sì, la regola poi alla fine è la stessa. Io farei un'altra domanda e poi basta, perché sennò.
L'ultima.
Tutti ci dicono che ormai il disco è in crisi, la musica è in crisi, eccetera. Anche la carta stampata della musica è in crisi.
Beh, ha subito una bella crisi, sicuramente. C'è stata una crisi enorme, proprio perché è difficile fare arrivare la carta stampata, è difficile che se Rockerilla parla di un disco di cui poi tu non puoi sentire il video, non puoi vedere il video in TV, non puoi sentire la musica alla radio, non puoi farti un'idea anche indipendentemente da quello che leggi, alla fine un po' la gente che deve spendere 20-22 euro per comprarsi un CD o un disco, insomma ci pensa su. Io trovo, continuo a trovare trovare moltissima gente, anche giovane, con passione, per cui si compra su internet, cerca etichette nuove che non sono distribuite, cerca di capire chi appunto continua a fare, a registrare la musica con la passione che avevano i gruppi 20 anni fa, 30 anni fa e che continuano ad avere ancora oggi. Il fatto che in Italia l'80 probabilmente per cento delle persone che ascoltano musica conoscano solamente le canzoni legate a un video in rotazione su MTV, probabilmente la dice lunga, insomma, sul fatto che non venga considerata proprio una forma culturale. Non ci sono programmi nella RAI, non ci sono programmi su altre televisioni che trattano la musica in un certo modo, cioè viene usato come il massimo per un disco e essere usato come spot per una pubblicità. Allora a quel punto, ecco, si diceva tanto dei Coldplay perché non avevano dato una loro canzone a uno spot di una macchina, poi magari è successo per i Kim e quindi vengono considerati e sono esplosi dopo un disco. Insomma, questi sono gli elementi. Oggi purtroppo ci sono riviste che fanno le classifiche delle suonerie scaricate sui cellulari, insomma,
che costano di più del brano originale,
che costano di più del brano originale, quando noi facciamo una rubrica che parla soltanto di dischi che escono in vinile e che non escono in CD. Insomma, probabilmente da questo punto di vista siamo controcorrente, però cerchiamo di dire che c'è un modo di ascoltare la musica che dà molta più soddisfazione, ecco.
Beh, però dall'altra parte c'è anche un canale, ci sono dei canali tematici che propongono cose che in passato mai ci saremmo sognati di vedere, per carità. Giustissimo quello che avete detto tutti, c'è un modo di fruire la musica molto particolare, sicuramente sbagliato, però direi che la musica alternativa non ha mai avuto così, almeno per quanto mi riguarda, non ha avuto tanta esposizione come oggi.
Ah, come tu parli come genere, sì, io sto parlando proprio come nomi, cioè se poi bastano, è la quantità. Cioè se tu vedi i CD che vengono venduti, diciamo, per strada dai venditori ambulanti, sì, sono una quindicina di titoli, cioè sono quelli che bastano. Possono essere, appunto, ci possono essere anche i Sigur Rós, perché magari in quel periodo escono i Sigur Rós, ma il fatto è proprio la possibilità di avere dei canali alternativi, cioè ognuno secondo me può a oggi i mezzi per scegliere da solo quello che gli piace.
Sì, io dico
che tutti devono avere gli stessi gusti, anzi il contrario. Però il fatto che la gente non abbia più la voglia, la curiosità di andare a indagare dei sentieri poi e costruirsi delle proprie playlist personali è quello che un po' mi spaventa, cioè che alla fine ti debba piacere per forza Daft Punk se vanno i Daft Punk, ti debba piacere per forza gli Strokes, che sono per carità alternativi, si escono gli Strokes, senza magari dire no, gli Strokes
non mi piacciono, oppure mi piacciono.
Ma per carità, ma possono piacere anche un gruppo poi che non è un... No, scusate, c'è il cane che abbaia.
È una... È bellissimo.
Esclusività. Roccherilla parla degli Strokes, parla dei Coldplay. Il fatto è che, semplicemente, se tu scegli perché ti piacciono, è un conto. Se tu invece non scegli perché vedi il video di quelli e basta, allora significa che non hai potuto scegliere.
Certo.
Io vi ringrazio per questa chiacchierata esaustiva e spero di sentirvi presto, risentirvi e continuare a fare questi scambi di opinione interessantissimi.
Ma sì, vediamo di fare il possibile per continuare questa cosa. E per noi sicuramente interessantissima, e magari, ecco, la prossima volta, ci sarà una prossima volta, vedremo di essere molto più concisi. Questa volta ci serviva anche un po' per conoscerci.
Ma potremmo continuare, insomma, anche su altri temi, ce ne sono talmente tanti, sono anzi contento che i vostri ascoltatori siano interessati, insomma, ecco.
Direi senz'altro di sì. Allora, vabbè, ci rimandiamo a una futura, un'altra futura chiacchierata e niente, ci salutiamo. Per quanto ci riguarda, noi continuiamo con la musica.
E ti ringraziamo.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Alberto, grazie.
Ciao.